Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Madron, direttore del quotidiano online Lettera 43. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 9. Ieri avevamo preannunciato che uno dei temi caldi appunto sarebbero state le vicende che ruotavano e ruotano attorno al sindaco di Roma Ignazio Marino. Ieri pomeriggio il caso è esploso fragorosamente e ha portato in serata alle dimissioni del sindaco della capitale. L'argomento tiene banco ovviamente su tutti i giornali di oggi e impegna le firme di punta che dicono la loro su questa vicenda lunga e per molti aspetti surreale e grottesca. Intanto però, prima di andare a leggere che cosa scrivono, che cosa commentano i giornali oggi sulla vicenda del sindaco, questa notte si è arrivati ad un accordo tra le fazioni libiche per un governo di unità nazionale in Libia. E cosa importante, perché sulla Libia, sapete, si trattava da molto tempo. L'annuncio è stato fatto dall'inviato speciale dell'ONU Leon e la ministra degli esteri dell'Unione Europea Mogherini ha già annunciato un finanziamento di 100 milioni a sostegno della rinascita, e anzi la nascita di questo governo di unità nazionale. Ma veniamo al sindaco, all'addio del sindaco, e entriamo subito in medias res, come si suol dire, perché l'unico giornale che ha intervistato direttamente il sindaco ieri è stata La Stampa, e La Stampa ha spedito in Campidoglio il suo vice direttore Gramellini, firma di punta corsivista, che ha pubblicato oggi questo gustoso, sapido dialogo con il sindaco, che mi pare importante di andare a leggere subito prima di vedere poi quali sono i commenti su una vicenda che poi adesso ingenera anche tutta una serie di interrogativi. Che ne sarà di Roma alla vigilia del giubileo, che ne sarà del PD, il partito che esprimeva il sindaco, che ne sarà, che cosa farà l'opposizione, chi candiderà, che cosa faranno i grillini, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto andiamo a leggere però dalla stampa l'intervista di Gramellini a Marino. Alle 9 di sera il mostro Marino, sindaco dimissionario di Roma, ha la voce esausta di un chirurgo dopo 10 ore di camera operatoria. È da ieri che non mangio e che non mi siedo, proprio come quando operavo. Se ne va a casa per 5 scontrini di ristoranti non giustificati? Ci avevano provato con la Panda Rossa, i funerali di Casa Monica, la polemica sul viaggio del Papa. Se non fossero arrivati questi scontrini, prima o poi avrebbero detto che avevo i calzini bucati o mi avrebbero messo la cocaina in tasca. Su qualche sito sono arrivati a imputare di aver usato i soldi del comune per offrire una colazione di 8 euro a un sopravvissuto di Auschwitz. Se per questo mi hanno pure accusato di aver pagato con i soldi pubblici l'olio della lampada votiva di San Francesco, il patrono d'Italia, per farmi bello, senza sapere che sono centinaia di anni che il sindaco di Roma, a rotazione con altri, accende quella lampada. Vox Populi si dava aria da integerimo e invece sotto sotto era uno spendaccione come gli altri. Infatti, risponde Marino, una volta in cui mi trovavo in albergo a Londra per un convegno con i sindaci europei, ho rinunciato al buffet da 40 sterline perché mi sembrava uno schiaffo alla miseria. Ho attraversato la strada e sono andato da Starbucks. Ci sono 5 note spese in cui lei sostiene di aver cenato con qualcuno che invece nega di essere stato a tavola con lei. Ho già detto che sono disposto a pagare di persona le mie spese di rappresentanza di questi 2 anni, 19.704,36 euro. Li regalo al Campidoglio, compresa la cena in onore del mecenate che poi ha staccato l'assegno da 2 milioni, con cui stiamo rimettendo a posto la fontana di Piazza del Quirinale, 7 colonne del Foro Traiano e la sala degli Orazzi e Curiazzi. Ma quelle note spese, chiede Gramellini, sono bugiarde oppure no? Io non so cosa ci hanno scritto sopra. Ho consegnato gli scontrini agli uffici, come si fa in questi casi. Non escludo che possa esserci stata qualche imprecisione da parte di chi compila i giustificativi. Si aspettava che sarebbe venuto giù il mondo. Ho rotto le uova nel paniere del consociativismo politico, ho riaperto gare di acquisti di beni e servizi che erano in prorogazio da una vita, ho tolto il business dei rifiuti a una sola persona e il patrimonio immobiliare a una sola azienda che ha incassato dal comune 100 milioni di euro negli ultimi anni, la Romeo. Da Renzi si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso, diciamo che Renzi non ha avuto la possibilità di apprezzare i cambiamenti epocali che abbiamo fatto in questa città. Si sente pugnalato alle spalle dal suo partito, il PD, non una voce si è alzata a sua difesa. Mi hanno espresso vicinanza in due, il ministro Graziano Del Rio e Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Erano entrambi molto avviliti per quanto accaduto. E Renzi, non avendo avuto l'opportunità di parlare con il Presidente del Consiglio, non ho potuto conoscere qual è il suo giudizio. Brr, che freddo. Lei ha presentato le dimissioni dicendo che in base alla legge ha 20 giorni di tempo per ritirarle. Che cos'è? Una minaccia? Ma si figuri. Prendo atto che PD e SEL, due partiti della maggioranza, hanno chiesto le mie dimissioni. E un chirurgo non può restare in sala operatoria senza il suo team. Pensa che qualcuno starà festeggiando? Sicuramente. Eppure oggi ho visto tanti volti rigati dalle lacrime. Alfonso Sabella, assessore magistrato, mi ha detto che non piangeva così da 35 anni. E 10 consiglieri del PD su 19 mi hanno assicurato che le lacrime agli occhi erano con le lacrime agli occhi che erano contrari alle mie dimissioni. 10 su 19 la maggioranza, se erano sinceri, il partito è spaccato in due. Tornerà indietro? La decisione non è più nelle mie mani e io sono l'ultima persona al mondo che vuole occupare una poltrona. Questo incarico meraviglioso mi ha procurato problemi familiari enormi, proiettili in busta e perdite della libertà personale. Sta scrivendo un libro sull'esperienza di sindaco e queste dimissioni vi aggiungeranno ancora più pepe. Pensa di avere pagato a caro prezzo la sua natura di marziano a Roma, anzi di marziano della politica, troppo ingenuo nei rapporti e poco avvezzo ai compromessi? Se sono accuse le considero medaglie, non sono mai andato nei salotti e alle cene della Roma che conta, non ho mai frequentato il mondo che in passato era abituato a decidere assieme alla politica le strategie economiche della città. Io alla terrazza ho sempre preferito la piazza e vorrei ricordare che il 5 novembre avverrà un fatto storico, Roma sarà parte civile nel processo di mafia capitale. Noi abbiamo tagliato le unghie a chi voleva mettere le mani sugli affari, ma le mani hanno finito per tagliarle anche a lei e proprio alla vigilia di un evento come il Giubileo. Come mai? Non lo so. Certo, nei prossimi giorni bisognerà decidere quando e come investire sul Giubileo. La mia giunta ha segnato una discontinuità. Mi auguro che chi verrà dopo di me non riporti Roma indietro. Sembrano le parole di un uomo nauseato dalla politica. Diciamo che il comportamento di una parte della classe dirigente non mi ha entusiasmato. Ho provato a interrompere il consociativismo degli affari che fa sedere maggioranza e opposizione intorno allo stesso tavolo senza scontrini e ho pagato per questo. Questo è il testo dell'intervista di Gramellini dove il sindaco si difende, lancia messaggi, insomma fa specie e anche i giornali internazionali, la stampa internazionale ne parla oggi parlando di Dinnergate, che il sindaco di Roma, difensore della legalità, che ha spezzato le unghie al malaffare, che dice di aver spezzato le unghie al malaffare economico che è stato definito da, diciamo, dai protagonisti di quella che si chiama forse un po' impropriamente o enfaticamente mafia capitale come un ostacolo quando fu nominato allo svolgimento dei loro affari, dei loro maneggi, beh, insomma, è scivolato sulla buccia di banana di una ricevuta di una cena, oltretutto poi spacciata per una cena con alcuni esponenti della comunità di Sant'Egidio a Roma e poi invece successivamente il giorno dopo sbugiardato perché quegli stessi esponenti che dovevano essere a cena col sindaco a cena non ci sono mai andati. Su sindaco sì, come dire, danno sfogo a commenti e interpretazioni un po' tutti i giornali. Io ne ho scelti tre, quelli che mi sembrano i più significativi. Marco Travaglio sul Fatto. Marco Travaglio sostanzialmente dice che Marino è stato, uso ovviamente la definizione leninista, abstit ignura verbis, utile idiota del PD. Sostanzialmente il PD ha messo lì il sindaco per avere uno ingenuo, un marziano appunto, una specie di foglia di fico che in qualche modo giustificasse poi in realtà la continuazione di un andazzo, di una collusione tra politica e affari in cui tutti a Roma hanno sguazzato, il PD compreso. Scrive Marco Travaglio sul Fatto. Il titolo è Ignaro e Ignorri. Se quella di Roma fosse soltanto la tragedia di un uomo ridicolo, Ignazio Marino detto Ignaro, si potrebbe liquidarla con una grassa risata e passare oltre. Invece è la tragedia non solo di un'intera città, incidentalmente la capitale d'Italia, ma anche di un intero sistema di potere che davanti, dietro, intorno al sindaco ha mostrato tutto il suo plateale, catastrofico, definitivo fallimento. Marino paga colpe non sue e altrui. La sua storia di chirurgo marziano nato a Genova da madre svizzera e padre siciliano, vissuto in Inghilterra, in America, a Palermo e incidentalmente a Roma, faceva comodo a tutti nel 2013, quando Alemanno lasciava la capitale come neanche Nerone. E il PD, tanto per cambiare, non sapeva chi candidare. Il centrosinistra montò su quel taxi, intestandoselo, come società civile e riuscendo a nascondere il suo pedigree politico di uomo di D'Alema in Parlamento e alla Fondazione Italiani Europei, sposato dalle correnti che spadroneggiano in città: Delemiani, Veltroniani, tra parentesi vero Bettini, Rutelliani, Zingarettiani, ben contenti di rifilare all'allegro chirurgo il cetriolo di una città già morta e fallita. Anche i boss di Mafia Capitale dissero che col marziano un gancio si trovava nella vecchia politica che gli stava dietro e nell'apparato burocratico che non muore mai. I palazzinari che controllano la stampa capitolina ci giocavano come con i pupazzi. Lo coccolavano quando assecondava i loro interessi e lo infilzavano con gli spilloni quando li ostacolava. Scandali e scandaletti si gonfiavano e si sgonfiavano a seconda delle convenienze del momento. 10 mesi fa, quando scattò la prima retata di Mafia Capitale, si discuteva delle multe sulla sua panda. Tutto perché lui non obbediva al PD e ai poteri retrostanti. Poi si scoprì che il guaio non era la panda, ma la banda della Magliana. Il PD ci era dentro fino al collo, come il centro e la destra, ma si salvò grazie a lui e non si era accorto, che non si era accorto di nulla ed era persino credibile come ignaro perché era appena arrivato. Così Matteo Orfini, il transformer ex D'Alemiano, ex Bersagnano, ora Renziano, che il PD romano lo conosce come le sue tasche fin dalla più tenera età e dunque non può fare lo gnorri, gli montò in groppa in veste di commissario moralizzatore facendosi bello dell'altrui ignaritudine. Marino, che fino al giorno prima attendeva l'avviso disfatto del PD, iniziò così a sentirsi onnipotente e a comportarsi come tale. Poi l'articolo, l'editoriale di Travaglio continua. Invece Giuliano Ferrara sul Foglio firma il commento alla vicenda capitolina con una sorta di "ve l'avevamo detto noi che finiva così". Il titolo del commento di Ferrara è "Chi si è bevuto Marino? Alla vergogna personale di elettore va aggiunto il lutto democratico del cittadino". Scrive Ferrara: tutti coloro che hanno votato per Ignazio Marino, sindaco di Roma, dovrebbero guardarsi nello specchio, arrossire pieni di vergogna e far seguire una giornata di lutto democratico. Altro che dargli addosso ora che è spacciato, magari dall'alto di testate e tribune giornalistiche che lo hanno sostenuto in modo grandiloquente come una speranza cilena, come l'eroe di un fronte popolare antifascista che liberava Roma da Alemanno o Lupomanno, una specie di Salvatore Allende. Si devono vergognare gli elettori di Marino, lo devono fare uno per uno con giusta contrizione. E furono parecchi, quanto bastava a ridurre Roma a un grado di cialtroneria amministrativa e simbolica che non ha precedenti nella sua storia. Notoriamente lunga e tortuosa, ma piena di corpo, di spessore, di grandezza anche nella miseria. Città di re, imperatori e papi, Roma ha dovuto trangugiare la questione degli scontrini, dei vini vintage, delle crestoline sulla cenetta, per non parlare della farsa tragica di Mafia capitale dei funerali del patriarca dei Casamonica. È nota la posizione del fatto molto critica verso chi ha enfatizzato, chi ha chiamato una vicenda di malaffare, ha appellato una vicenda di malaffare col termine di mafia, così come chi ha enfatizzato l'episodio del funerale folcloristico dei Casamonica. Ora spiegherò perché alla vergogna personale di elettore va aggiunto anche il lutto democratico del cittadino. È la questione della dittatura del numero, della civiltà delle maggioranze numeriche, qualcosa insomma che rimanda alla critica di sistema al suffragio universale. Le prossime elezioni, visto come sono andate le cose, dovrebbero essere limitate a una elite censitaria, come si faceva nell'Ottocento. Guadagni tot, hai un patrimonio, dunque una capacità civile. Quella capacità è il discrimine o il criterio del tuo essere elettore. Dire che scherzo è dire poco. Io piango. Piango per la nota frase che Gore Vidal, come ho già ricordato, considerava la più importante di tutte nella lingua inglese. I told you so. Noi ve l'avevamo detto. Infatti questo giornale, imbeccato da fonte sicura e attentamente verificata, rivela una storia banale e poco commendevole di doppi referti di spesa tra Palermo, la città in cui la grande eccellenza chirurgica si era venuta a insediare, e Pittsburgh, dove aveva operato la suddetta eccellenza per alcuni anni. Doppi referti, doppi rimborsi per una spesa unica. Per gli americani era abbastanza e anche per i palermitani, per i romani era ancora poco. Marino ci perseguì in giudizio per aver raccontato la cosa e ottenne ragione dal solito togato di turno, nonostante l'evidenza in contrario. Noi facemmo la figura dei diffamatori e le nostre denunce, caute e ironiche, perché non siamo un feuille de choux, non siamo un giornale scandalistico e ci piaceva sgonfiare un'eccellenza più che attaccare a morsi una persona, furono chirurgicamente isolate e soppresse dal silenzio di quella stampa che adesso vuole la morte civile di Ignazio Marino. Però doppio rimborso e doppia certezza linguistica, I told you so, noi ve lo avevamo detto. Ma chi disse popolo disse mille volte un pazzo, come pensava Francesco, uno pazzo, come pensava Francesco Guicciardini. Lo votarono, anzi, lo votaste, sciocchini. Le eccellenze ve le bevete tutte sempre. Se poi sono accompagnate da una filosofia d'accatto di sinistra e martiniana, nel senso del compianto cardinale arcivescovo di Milano, è il momento della sbronza. Ubriachi dal nulla, tentati da quel coglionazzo simpatico di Goffredo Bettini che propose Marino per accorgersi subito che era una sola, ci siete cascati e ora dovete vergognarvene così semplicemente e dovete elaborare uno dei tanti lutti che il metodo democratico impone a chi sceglie malamente, fino a sputtanare perfino il caput mundi. Dimenticavo di dire che i magnifici militanti redattori del Foglio Rosa, quello del lunedì, fecero un titolo a tutta pagina contro Gianni Alemanno e io dissi che era un errore di stampa, uno strafalcione. Già, perché anch'io faccio parte della legge del numero e della sua insidiosa cialtronaggine. Infatti avevo votato Alemanno, che ha annunciato di essersi dato lo stipendio da solo, ma almeno ho l'attenuante che non fu eletto. Baci. Così Giuliano Ferrara, con la solita verve polemica e brillante. E adesso però, archiviato il caso del sindaco di Roma, anche se minacciosamente ieri il sindaco ha detto nel suo intervento postato su Facebook ieri sera, ho ancora 20 giorni per ripensarci. Ha detto anche, per la verità, che insomma stamattina qualche giornale lo riportava, ha lanciato una sorta di muoia Sansone con tutti i filistei, cioè una sorta di adesso parlo io, paventando di aprire agende, dove avrebbe minuziosamente annotato giorno per giorno tutte le richieste che gli arrivavano da partiti correnti, sottocorrenti, sottobosco di Roma. Archiviata la vicenda del sindaco Marino, tocca pensare a che cosa fare, cioè tocca pensare soprattutto al PD, che quel sindaco ha espresso e ora si ritrova in una sorta di impasse da cui anche il pur brillante presidente del Consiglio Matteo Renzi, che mentre si svolgeva lo psicodramma del sindaco era a Modena con Marchionne e il Canna per esaltare le magnifiche sorti progressive di un marchio italiano di prestigio come la Ferrari, quel presidente del Consiglio che proprio ieri mattina prima di partire per Maranello ha ordinato ai suoi silurate il sindaco, fate fuori il sindaco, adesso dovrà pensare al dopo. Sul dopo sindaco c'è un commento molto interessante di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore di oggi. Andiamo a leggerlo. Il titolo è Il dilemma di Renzi sul dopo Marino. E ora che Matteo Renzi è riuscito a chiudere una fase, si trova davanti al vero dilemma, il dopo Marino. Chi candidare dopo di lui? È qui che si apre la finestra su un partito svuotato della capacità di produrre o intercettare classe dirigente adatta. Perché la vicenda di Roma illumina il tallone d'Achille del Premier, quello di un PD con un grande centro di gravità sulla sua leadership, ma con intorno il vuoto. Al di là dell'ultimo paradosso di un sindaco che si dimette ma che minaccia di ripensarci, quello che la vicenda di Roma illumina è un gigantesco vuoto nel PD. Il vuoto di un partito che non sa più scegliere, selezionare candidati e classe dirigente. È vero che Ignazio Marino fu scelto con le primarie e poi votato dai romani, per inciso alle ultime elezioni del 2013 prese cospicuo pacchetto di voti, 63,9%, quasi insomma 64%. È vero che fu scelto con le primarie e poi votato dai romani, ma la prima selezione è stata fatta comunque dal partito, o almeno da quell'area del PD romano che ha continuato a difenderlo fino a poche ore fa. Matteo Renzi ha abbozzato, poi ha pensato di poter prendere le distanze e infine si è arreso anche lui all'evidenza di un sindaco palesemente inadeguato. E ora, anche se è riuscito forse a chiudere una fase, si trova davanti al vero dilemma, il dopo Marino. Chi candidare dopo di lui? È qui che si apre la finestra su un partito svuotato dalla capacità di produrre o intercettare una classe dirigente adatta. È facile immaginare che il futuro candidato non sarà un democratico, nel senso di democratico di partito, probabilmente nemmeno un politico. Ma allora a cosa serve un partito? Si chiede Palmerini. Quello che si vede è che si sta riducendo a fare scouting, ricerca tra categorie professionali e mestieri, andare a caccia di società civile o magistrati a seconda dell'onda emotiva del momento, senza un minimo di valutazione sulle effettive capacità dei candidati e senza considerare che i fallimenti poi si riflettono comunque sul partito. Con Marino è andata proprio così. Lui nasce dalla furbizia del PD romano di assecondare l'antipolitica e coprire con un nome quello che il partito ha continuato a fare, come hanno rivelato le inchieste su Mafia Capitale. Il problema oggi per Renzi è ricominciare da qui. È questo il suo tallone d'Achille. Un PD disegnato con un grande centro di gravità sulla leadership nazionale, ma con il vuoto intorno. Si è visto con le elezioni regionali della scorsa primavera. I conti di vittorie e sconfitte daranno pure il segno positivo, ma a leggerci dentro si vede che i candidati del PD renziano in Liguria e in Veneto sono stati sconfitti, mentre sono emersi leader locali con un'impronta personale e non di partito come Michele Emiliano in Puglia e Vincenzo De Luca in Campania. È vero che è un'eredità che si è ritrovato, che tutto è cominciato prima e che in fondo anche l'idea delle primarie nasce da questo affanno del partito nel fare il suo mestiere. Un affanno che si è visto anche ai tempi di Pierluigi Bersani, alla scorsa tornata delle comunali, quando il PD non riuscì a imporre nessun candidato nelle grandi città, Milano, Genova, Napoli. Oggi la vicenda di Roma illumina questo grande affanno e fa partire la corsa per le amministrative decisamente in salita. A proposito di corsa delle amministrative che stanno diventando e diventeranno, insomma siamo alla fine del 2015, si voterà nel 2016 un banco di prova importante per il governo, ma direi allargando il concetto per come dire, la tenuta dei i partiti, per la classe politica tutta, il Corriere della Sera fa una puntuale analisi. Più che un'analisi, insomma, fa un resumé, non è proprio un'analisi su che cosa ci aspetta in questo senso il prossimo anno. La vado a leggere rapidamente, giusto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando quando si parla delle prossime sfide nelle grandi città italiane. Pagina 9. Cesare Zapperi, il titolo è Il test dei comuni da Milano a Napoli, le altre sfide pesanti della primavera 2016. Se il Campidoglio verrà sciolto, anche i cittadini di Roma la prossima primavera saranno protagonisti di una tornata elettorale che, per quanto di tipo amministrativo, avrà una forte valenza politica. Il 2016, infatti, è l'anno di fine mandato per i sindaci di città del calibro di Milano, Torino, Trieste, Bologna, Napoli e Cagliari e di altre centinaia di comuni più piccoli. Sarà un test importante sia per le forze di governo che per chi ambisce a porsi come alternativa. Roma a parte, la partita più delicata aperta è quella che si giocherà a Milano. Il sindaco uscente Giuliano Pisapia ha annunciato da tempo l'addio a Palazzo Marino. Oh, guarda, si chiama Palazzo Marino, non ci avevo mai pensato. Il centro-sinistra terrà le primarie il 7 febbraio. Per ora ci sono tre candidati: per Francesco Maiorino, Emanuele Fiano e Roberto Caputo. Questi sono i candidati interni del PD. Ma c'è chi ancora confida, seppur l'ipotesi appare remota, in un ripensamento in estremis di Pisapia, magari alla luce di un accorato e unanime appello della coalizione. Nel centrodestra, invece, sfumata la suggestione di Paolo Del Debbio, tocca a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini trovare un'intesa su un nome condiviso, che al momento non c'è. Si pensa a una figura presa dalla società civile. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora scelto, ma si affiderà, come vogliono le regole della casa, a primarie online. A Torino e Bologna torneranno in pista i sindaci uscenti Piero Fassino e Virginio Merola. A Napoli, infine, Luigi De Magistris è pronto a chiedere la conferma a capo della sua lista arancione. Il PD non lo sosterrà, mentre da più parti si dà per molto probabile un ritorno in campo dell'ex sindaco Antonio Bassolino. Ecco, questa elencazione delle città dove si voterà l'anno prossimo conferma quanto sosteneva Palmerini prima, e cioè insomma che di tutto vanno in cerca i partiti, perlomeno i due partiti, le due coalizioni principali, meno che un candidato che provenga dalla loro affine. Insomma, i partiti si limitano a diventare delle sorte di agenzie di reclutamento, insomma, degli headhunter, dei cacciatori di testa che fanno scouting tra gli esponenti della società civile, dei mestieri e delle professioni. Perché se è vero che il centrodestra avrebbe sognato, sperato fino in fondo, fino all'ultimo, e forse ci spera ancora di candidare il, come si può dire, presentatore, insomma, l'animatore di un fortunato talk show su Rete4, Paolo Del Debbio. Il PD, nella figura del suo segretario in particolare, al di là di quelli che sono i candidati interni che non appaiono dotati di una forza e un carisma che può andare bene a Renzi, pensano di, diciamo, mettere a frutto il successo di Expo e di candidare il suo commissario Sala. Chiudiamo il capitolo corposo della politica italiana, ma oggi non poteva essere diversamente, visto il modo spasmodico in cui ieri radio e televisioni hanno seguito la vicenda del Campidoglio, perché a un certo punto non si capiva chi si era dimesso, chi era contro chi. È stato ieri pomeriggio una specie di sorta di tutto il Campidoglio minuto per minuto, per chiusare una fortunata trasmissione sportiva della radio. Passiamo all'economia. Allora, l'economia, le vicende del sindaco Marino fanno dimenticare che i giorni passano e che tra pochi giorni, esattamente 6 per l'esattezza, si deve presentare la manovra finanziaria, la tanto attesa manovra finanziaria. L'Avvenire di oggi, un giornale dei vescovi, si dice sicuro o quasi che, insomma, che sulla manovra finanziaria si sta per arrivare ad una sorta di stesura definitiva. O quasi. Io personalmente non ci credo, ma insomma diamo atto che possa essere anche così, ma soprattutto andiamo a leggere che cosa scrive l'Avvenire. Pagina 9, l'articolo di Massimo Iondini. DEF, documento di programmazione economica e finanziaria, ok al pareggio di bilancio nel 2018. Insomma, il pareggio di bilancio è una sorta ormai di chimera che viene spostata di anno in anno, perché evidentemente raggiungere l'obiettivo è difficile. Doveva essere nel 2017, adesso lo si sposta all'anno successivo. Leggo l'articolo di Iondini. Ora tutto è pronto per la manovra economica del governo, attesa per metà della settimana prossima. Camera e Senato hanno approvato lo slittamento dal 2017 al 2018 del pareggio di bilancio. La nuova legge di stabilità potrà dunque vedere la luce grazie all'ok della nota di aggiornamento, alla nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza, che prevede appunto il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2018 e non più tra due anni come precedentemente stabilito, consentendo di liberare risorse in deficit. Insomma, gira e gira, mettila come vuoi, tira la coperta da una parte e dall'altra, anche questa manovra finanziaria, che Renzi definisce espansiva, verrà finanziata per la gran parte in deficit. Alla Camera la risoluzione ha visto 339 voti favorevoli, 159 contrari, 6 deputati astenuti. Al Senato invece è passata con 167 sì, 112 no e un astenuto. Tra i punti cruciali in questione, l'impegno del governo Renzi a introdurre nuovi elementi di flessibilità in uscita per le pensioni anticipate, ne abbiamo abbondantemente parlato in questi miei giorni di rassegna stampa, e prorogare i contributi fiscali alle imprese per le nuove assunzioni. E già qui non si sa bene se saranno prorogati interamente, se saranno dimezzati o addirittura, come qualcuno vuole, saranno alla fine tolti. E mentre a Roma si preparava il terreno per l'imminente legge di stabilità, il ministro dell'economia Giancarlo Padoan estraeva dal cilindro ottimismo su presente e futuro dell'Italia. L'economia italiana, ha detto, sta uscendo dalla crisi. I numeri sono incoraggianti sia in termini di crescita sia di occupazione, sia di redditi delle famiglie, che stanno dando sostegno alla ripresa e agli investimenti delle imprese. Certo, questa uscita viene ancora con qualche fatica. Quindi ha invocato un dialogo crescente con l'imprenditoria affinché quello che il governo mette a disposizione in termini di risorse, peraltro limitate, abbiano il massimo impatto sulla crescita e la centralità delle nuove tecnologie. Accanto a un'economia 4.0, ha detto Padoan, mi piacerebbe pensare a uno Stato 4.0. A me basterebbe un 2.0, ma insomma prendiamo per buono lo slancio utopico di Padoan. E mentre Padoan spandeva ottimismo e le Camere ponevano i presupposti per il varo della manovra economica, sul governo piovevano le critiche delle opposizioni, a partire da Forza Italia. Ma lo sa Renzi, sbottava il capogruppo della Camera, Renato Brunetta, ormai l'unico, aggiungo io, a fare opposizione al governo, che questo significa, l'unico del suo partito, che questo significa che l'anno successivo dovranno essere attuate pesanti manovre correttive per 17-18 miliardi di euro per riportare l'indebitamento netto all'1,1% nel 2017. Stando alle previsioni, la manovra del 2016 avrà un valore di 27 miliardi, ma Padoan non ha ancora fornito indicazioni precise sulle coperture. Dall'aumento del rapporto deficit-PIL arriverebbero al massimo 13 miliardi, cioè la differenza tra l'1,4 tendenziale e il 2,2 programmatico. I tagli alla spesa saranno inferiori ai 10 miliardi promessi, forse 6 o 7, e le maggiori entrate dovrebbero garantire almeno 7 miliardi. In bilico poi il dossier sulla flessibilità delle pensioni, con due opzioni sul tavolo per alleggerire l'onere finanziario a carico dello Stato. Una, l'abbiamo vista ieri, è di far sì che la flessibilità sulle pensioni la paghino sia a carico interamente delle imprese. La decisione finale sull'inserimento o meno in legge di stabilità della flessibilità pensionistica è attesa comunque lunedì al vertice tra Renzi, Padoan e i tecnici del Ministero dell'Economia e della Finanza. Intanto si delinea il piano antipovertà voluto dal governo per mettere la prima volta a regime nel welfare italiano un intervento strutturale per 1 milione di minori indigenti e relative famiglie. Insomma, questa manovra sa da fare, perché bisogna farla, e i giorni passano, la scadenza si avvicina, ma sul versante coperture siamo ancora un po' in alto mare. Tra le cose certe, e la vado a leggere, e non farà certo piacere agli ascoltatori sentirlo, tra le cose certe, Repubblica ci informa, a pagina 11 oggi, che la TASI, cioè quella che era insomma l'IMU, la tassa sulla casa, l'imposta sulla casa, che Renzi ha con grande, diciamo, enfasi annunciato di voler eliminare fin appunto dal prossimo anno, la TASI sarà tolta a tutti quanti, perché qualcuno aveva detto, ma insomma, se io abito in un è di mia proprietà un monolocale nella periferia di Milano e invece qualcuno abita in un castello, una villa sul lago di Como, beh, forse. Siccome quella poi della TASI, no, di togliere l'imposta sulla casa è un provvedimento molto, molto contrastato a livello di Unione Europea. L'Unione Europea da sempre, fin da quando mandò la famosa lettera, la Troica, la Banca Centrale, all'allora agonizzante governo Berlusconi, raccomandò di togliere, spostare, sgravare il lavoro dalle case e invece lasciare le tasse sul patrimonio, sugli immobili. Ebbene, insomma, oggi il sottosegretario all'economia ci informa che invece come dire, di fronte al provvedimento di togliere la TASI, che sarà un provvedimento generalizzato, ricchi e poveri, o ricchi o meno ricchi, uguali sono. Leggo l'articolo di Roberto Petrini su Repubblica, una parte dell'articolo. Via la TASI ai più ricchi, ville, palazzi e castelli, salvi se prime case. Zanetti, sottosegretario al Tesoro, la tassa sarà eliminata senza eccezioni di classi catastali. Sono 45.000 i proprietari. L'operazione di abolizione della TASI, scrive Petrini, la tassa sui servizi indivisibili, prevista e confermata per la imminente legge di stabilità, riguarderà anche le 40-45.000 abitazioni di prestigio, dalle ville alle abitazioni signorili, dai castelli alle dimore storiche. La conferma viene dall'audizione tenuta ieri dal sottosegretario dell'Economia Enrico Zanetti in Parlamento presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. L'intervento, ha detto Zanetti, allo stato attuale dovrebbe riguardare sia la TASI che l'IMU e quindi la generalità degli immobili aventi i requisiti per essere considerati abitazioni principali, senza eccezioni di sorta, in ragione del loro classamento catastale o di altri parametri. La parola chiave è classamento. Infatti, senza eccezioni per il classamento catastale, significa che le abitazioni catalogate come A1, appartamenti signorili, A8, non è una partita di battaglia navale, ville di pregio, A9, castelli e dimore storiche, utilizzate come prima casa e fino ad oggi tenute al pagamento dell'IMU, oltre che della TASI dove i comuni lo avessero stabilito, non pagheranno più nulla. Si tratta di una porzione importante, almeno sul piano qualitativo, del patrimonio abitativo riservata agli happy few, i pochi ricchi, i pochi super ricchi, circa 40-45 mila abitazioni, pari allo 0,3% delle circa 20 milioni di case degli italiani, ma che, come è di tutta evidenza, riguardano situazioni patrimoniali assai agiate e forse in grado di pagare regolarmente e senza affanno. La vicenda delle abitazioni di prestigio attraversa sotto traccia tutta la tormentata storia della tassa sulla casa e vale la pena di riavvolgere il nastro. Noi invece il nastro non lo riavvolgiamo, vi rimando al riavvolgimento del nastro, alla continuazione, vostra continuazione dell'articolo di Roberto Petrini su Repubblica. Insomma, lasciatemi solo dire che un paese la cui, diciamo, regime fiscale è basato sulla progressività delle imposte, questo fatto di rendere tutti uguali in fatto di proprietà di immobili, francamente, lascia qualche perplessità, oltre al fatto che, ma questa è una scelta ed una decisione politica, forse non ha tutti i torti l'Unione Europea quando ci dice che è meglio alleggerire le imposte sul lavoro che non sul patrimonio immobiliare. Dunque, abbiamo visto della TASI, abbiamo visto della TASI, abbiamo detto del documento di economia e finanza che verrà alla luce la prossima settimana, giusto perché gli italiani lo sappiano, italiani che vogliono investire qualche soldo dei loro risparmi, sta per prendere avvio il più importante collocamento in borsa di un'azienda di Stato, esattamente le Poste Italiane andranno in borsa. Ne parla con dovizia di particolari il Messaggero di oggi per la penna di Rosario Di Mito e vi leggo, non vi leggo tutto il pezzo, ma insomma vi leggo diciamo, i suoi highlights in modo tale che sappiate di che cosa stiamo parlando. Titolo posto in borsa vale fino a 10 miliardi. Oggi arriva il via libera della Consob alla quotazione. Del 40% in offerta, il 30% è riservato ai risparmiatori, cioè insomma a tutti noi. Il prezzo delle nuove azioni è fissato tra i 6 e i 7,5 euro. Gli investitori, il 30% risparmiatori, 70% investitori istituzionali, che saranno soprattutto esteri. Via libera di Borsa Italiana al collocamento di Poste Italiane, e oggi arriverà quello della Consob. Il prezzo delle nuove azioni riveniente dall'offerta di vendita da parte del Ministero dell'Economia fino al 40% del capitale, secondo quanto riferito da fonti del consorzio di collocamento, si attesta in un range tra i 6 e i 7,5 euro, pari a una valutazione del gruppo compresa tra gli 8,1 e i 10,1 miliardi di euro. Per l'erario si profila così un incasso tra i 3,2 e i 4 miliardi di euro, manna per un governo che è sempre in cerca affannosamente di risorse per finanziare le sue politiche espansive. Con il disco verde della commissione presieduta da Giuseppe Vegas potranno essere pubblicate le circa 1000 pagine del prospetto informativo di un'offerta che dovrebbe partire lunedì 12 ottobre da Milano, proseguire verso Londra e Stati Uniti per concludersi venerdì 23 con un debutto sul listino previsto per martedì 27. Insomma, Consob oggi darà via libera all'operazione, verrà messo in vendita il 40% da parte dello Stato, il quale conserva il 60%, e compresa quella che si chiama la green shoe, cioè la facoltà per l'emittente di aumentare la dimensione dell'offerta in modo da rispondere alla domanda di titoli da parte degli investitori. Cosa vuol dire? Che se l'offerta di titoli di Poste in borsa riscuoterà un gradimento plebiscitario, il governo si riserva di alzare la possibilità, la soglia di collocamento di azioni in borsa. Quel 40% potrebbe diventare anche un 49%, stante che lo Stato italiano vorrà per il momento almeno tenersi la maggioranza delle Poste. Insomma, risparmiatori, c'è un'occasione di investimento che è importante e cospicua, ingente, che a giorni arriverà sul mercato. Volevo parlare di tante altre cose, ma insomma stavolta, siccome abbiamo parlato abbondantemente della vicenda del coinvolgimento degli italiani nella guerra, nella coalizione anti-ISIS, e siamo ancora in non ci sono novità rilevanti, nel senso che anche ieri il ministro Gentiloni ribadiva quello che aveva detto la ministra della difesa Pinotti, cioè che ci vuole il coinvolgimento nulla può essere fatto, senza il coinvolgimento del Parlamento, senza che il Parlamento abbia dato un via libera, e quindi insomma si sta ancora lì aspettando di vedere che cosa fare. Oggi c'era, in questi pochi minuti che mi mancano, c'era un articolo di Libero, peraltro ripreso anche dal Sole 24 Ore, che raccontava insomma questo crollo, questo improvviso calo di credibilità e di numeri della sua economia, della Germania. Dopo lo scandalo della Volkswagen ne è uscito un altro, non è uno scandalo, ma insomma la Deutsche Bank, che è una signora banca, una delle banche più importanti del mondo e la più importante banca di Germania, ha registrato una trimestrale con oltre 6 miliardi di perdita, perché ha dovuto in qualche modo fare pulizia sui bilanci dopo uno scandalo importante in cui si era scoperto che i suoi trader manipolavano i tassi di interesse. Leggo, finché il tempo me lo concede, 30 secondi, l'articolo di prima pagina di Libero a firma di Carlo Cambi. Sotto il peso delle balle crolla pure l'export, la Germania è caput. La Bundesrepublik, Lügenpublik, cioè la Repubblica delle Balle, crolla sotto una marea di inganni e bugie, non solo il mito della correttezza teutonica, ma l'economia. Ora a Berlino non cercano solo un giudice colpendo gli scandali come il Dieselgate, come quello dell'Libor, che affossa i conti di Deutsche Bank. Scusate che vado a riprendere l'articolo, a pagina 14. Eccolo qua, come le infrazioni sull'IVA intercomunitaria che svelano come i tedeschi siano i più pervicaci triangolatori di agroalimentari importando in Europa schifezze, riesca un giudice a tacitare i troppi sospetti che si annidano sulla Germania, ma anche qualcuno che eviti di dover pronunciare una parola che per la cancelliera Merkel è un insulto, recessione. I segnali ci sono già, il Fondo Monetario ha rivisto a ribasso il PIL teutonico sforbiciando 1,06 da 1,9 a 1,3, ma la mazzata era arrivata ieri con i dati sull'Expo, la Germania ha perso il 5,8% di vendite all'estero, eccetera eccetera eccetera. Io non ho più tempo, leggetevi questo articolo, leggetevi anche quello del Sole 24 Ore sul tema. La rassegna stampa di oggi finisce qui, adesso andiamo in pubblicità qualche minuto e poi riprendiamo con le vostre telefonate. Grazie.
Paolo Madron, direttore del quotidiano online Lettera 43, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.